Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi è anche la vigilia di Pasqua e quindi nella trasmissione mi farà anche molto piacere sentire che ci scambiamo anche qualche augurio, qualche pensiero, ma anche qualche augurio. E parto immediatamente. Ho delle letture un po' diverse, ma credo che possano anche essere molto belle, perché così viviamo modalità e viviamo anche pensieri che non sono sempre i soliti, quelli che sono standard, che sono già bloccati e fissati e che riguardano proprio le liturgie, che sono molto ricche, piene di simboli e piene anche di attualità, e quindi un periodo nel quale siamo anche molto attenti e siamo molto disponibili. Allora, parto con una novità. Vi leggo, non tutto ma quasi, un'antica omelia sul Sabato Santo. Ed è nel breviario, come seconda lettura, nel breviario che noi preti dovremmo recitare ogni giorno, ma che anche questo ha ormai una tradizione che è mobile un po'. Allora, difatti, se lo chiedete ai preti qual è la seconda lettura del mattutino del breviario, credo che pochi ve lo dicano. Questa omelia sul Sabato Santo la trovo straordinaria, perché fin dall'inizio della storia della Chiesa il problema dell'inferno mi pare proprio che non ci sia. Quando si dice la parola inferi, non si parla dell'inferno col demonio, ma inferi era il luogo dove andavano tutti gli spiriti delle persone morte, andavano, si radunavano in un luogo in attesa del giudizio. E allora questo dice qua: che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme, la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre come la pecorella smarrita, Adamo. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva, che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore!» E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo: «E con il tuo spirito?» e, presolo per mano, lo scosse dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: uscite! A coloro che erano nelle tenebre: siate illuminati! A coloro che erano morti: risorgete! A te comando: svegliati, tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani. Risorgi, mia effigie fatta a mia immagine. Risorgi, usciamo di qui. Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la natura di servo, la tua natura di servo. Per te io, che sono al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda nella mia faccia gli sputi, scusate, devo girare le pagine, gli sputi che ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance e gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te, che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco, il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno, la mia lancia trattenne la lancia che era rivolta contro di te. Sorgi! Allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero, ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addolorata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. Questa è una delle prime omelie che sono state recitate nella Chiesa. Qua non si parla di inferno, anzi, si parla solo del regno di Dio, ma anche della regalità di ogni persona, perché Cristo e noi siamo insieme, ma siamo la stessa natura, la stessa realtà, la stessa dignità e finalità. E adesso vado al cosiddetto preconio pasquale. È l'annuncio della Pasqua quindi, che ha due formule. Una formula occidentale, la nostra, che è quella che viene letta nelle chiese nostre, cattoliche, e una formula delle chiese orientali, chiesa ortodossa e le altre collegate alla chiesa ortodossa. Io prendo l'annuncio pasquale della forma orientale, perché credo che sia molto più diretta e immaginifica, ma anche bella proprio, per cui è ricca di gioia, ecco. Leggo la forma orientale. È Pasqua. La Pasqua del Signore, gridò lo Spirito. Non è un'immagine, una favola, un mito. È veramente la Pasqua del Signore. Il sangue dell'agnello prefigurava la verità futura, quella dello Spirito di verità, della grande unzione. Io vedrò il sangue e vi salverò. Così avvenne, o Gesù. Tu ci hai salvati dalla rovina, ci hai teso le tue mani paterne, ci hai nascosto sotto le tue ali. Hai versato sulla terra il tuo sangue divino e pieno di amore per noi, perché tu hai stabilito un patto di sangue. Hai distolto da noi l'ira di Dio, hai rifatto per noi la pace con l'Altissimo. Tu sei il solo fra i soli, tu sei tutto in tutti. Il cielo riceve il tuo spirito, ma il tuo sangue l'abbia la terra. O danza mistica, festa dello spirito, Pasqua divina che scende dal cielo sulla terra e dalla terra risale al cielo. Festa nuova e universale, assemblea cosmica, gioia, onore, cibo dolcissimo, per tutti. Per mezzo tuo sono state vinte le tenebre della morte. La vita è stata trasmessa a tutti. Le porte del cielo sono state spalancate. Dio si è mostrato uomo. L'uomo è stato fatto Dio. Le porte dell'inferno sono state spezzate. E il popolo di laggiù risuscitò da morte per proclamare fra gli uomini che le promesse di Dio erano state mantenute, e dalla terra si levò un inno. O Pasqua divina, il Dio del cielo, nella sua generosità, si unisce ora a noi attraverso lo Spirito. Per lui la sala delle nozze è piena e tutti portano la veste nuziale. Nessuno è gettato fuori perché è privo della veste. O Pasqua, luce di chiarore mai visto, fiamma delle fiaccole delle vergini, ecco le lampade delle nostre vite, non si spegneranno mai più. Il fuoco divino della riconciliazione, acceso dall'amore di Cristo, brilla in tutti noi, penetra nel profondo delle nostre persone. Noi ti preghiamo, Signore Dio, ti preghiamo, Cristo, nostro Re in eterno. Stendi le tue mani su questa chiesa da te santificata, su questo popolo che ti appartiene. Proteggilo, custodiscilo, conservalo, combatti e sottometti l'avversario, vinci quelli che servono le tenebre. Sii tu il nostro condottiero e concedi di cantare con Mosè l'inno del trionfo, perché tua è la gloria e la potenza per sempre. Chiama il Signore. Si rallegri in questa festa di gioia. Il servitore fedele entri in allegria nella gioia del suo Signore. Chi ha atteso questo giorno nella penitenza riceva la sua ricompensa. Chi ha lavorato fin dalla prima ora riceva oggi il salario che gli è dovuto. Chi è arrivato dopo la terza alle 9 sia lieto di rendere grazie. Chi è giunto dopo la sesta a mezzogiorno, non abbia paura, non ci sarà punizione. Chi ha tardato fino alla 9 alle 3 del pomeriggio, venga senza esitare. Chi è arrivato all'11ª, alle 5 del pomeriggio, chi è arrivato all'11ª, non creda di essere venuto troppo tardi. Perché il padrone è buono, accoglie l'ultimo come il primo, concede il riposo all'operaio della undicesima ora come a quello della prima, ha misericordia dell'ultimo e premia il primo. Al primo dà, all'ultimo regala. Apprezza l'opera, l'operato di ciascuno, loda ogni intenzione. Entrate tutti nella gioia del Signore, primi e secondi, ricevete tutti la ricompensa, ricchi e poveri, danzate insieme, sia che abbiate digiunato, sia che abbiate fatto festa, sia siate tutti nella gioia, onorate questo giorno. Il banchetto è pronto, godetene tutti, il cibo è abbondante, basterà per tutti, nessuno se ne andrà affamato. Godete tutti della grande bontà di chi vi invita, nessuno pianga la sua miseria. Il regno di Dio è aperto a tutti, nessuno si rattristi per il suo peccato. Il perdono si è levato dal sepolcro. Nessuno abbia paura della morte. Il Salvatore ci ha liberati dalla morte. L'ha distrutta proprio mentre era stretto da essa. Ha punito l'inferno entrando nell'inferno. Isaia l'aveva profetato. L'inferno è stato amareggiato. Sì, quando l'inferno ti incontrò, o Signore, fu amareggiato. Perché? Perché fu distrutto, vanificato. Esso ha rapito un corpo e si è trovato davanti a Dio. Ha preso la terra e si è incontrato con il cielo. Ha afferrato il visibile e si è imbattuto nell'invisibile. O morte, dov'è il tuo pungolo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Cristo è risorto e l'inferno è stato distrutto. Cristo è risorto e l'avversario è caduto. Cristo è risorto e tutte le creature del cielo esultano. Cristo è risorto e i morti escono dai sepolcri. Cristo è risorto da morte è il capo di quelli che erano nel sonno. A Lui la gloria e la potenza per tutti i secoli. Amen. Ecco, abbiamo ascoltato l'Alleluia di Handel, la grande gioia che è stata espressa da questa presentazione della notte pasquale, della Pasqua del Signore, che della cosa oriente, della Chiesa orientale. Avete sentito che cosa è la salvezza e che cosa è la modalità, il modo con cui Gesù è felice della vita di tutte le persone, tutte. Avete sentito la scadenza con cui è stata letta questo preconio, questo annuncio della Pasqua nella liturgia orientale. Credo che sia quella che meglio ancora della nostra esprime proprio questa bellezza, questa grande, questa straordinarietà. Adesso vorrei, poi voi sapete che questa sera in genere c'è questo momento dell'accensione del fuoco, anche questo la luce, e quindi dalle tenebre, il passaggio dalle tenebre alla luce, e anche la considerazione della storia, dove tutto quello che sta avvenendo è caratterizzato da tutto quello che avviene anche per noi nell'umanità, quindi non è tutto bello, tutto positivo, ma c'è anche questa consacrazione del tempo nuovo, che è a portata di tutti e che viene proprio dal fatto che Gesù vince la morte, non perché passa e ritorna in vita, ma Gesù vince la morte perché l'amore è più forte della morte. E quindi anche per noi l'amore con Lui è più forte della morte. E allora la risurrezione non è più una, come dire, una, un desiderio così astratto. La risurrezione è la realtà di Dio dentro alla storia di ciascuno, sia personale sia comunitaria con tutti gli altri. E allora ci sono questa sera, dopo l'annuncio che ho fatto adesso, c'è una serie di letture. Si parte dalla creazione, quindi in principio Dio creò, e qui abbiamo davanti l'universo. Abbiamo davanti anche la responsabilità del creato, e su questo io credo che forse è una delle letture che più delle altre dovremmo ascoltare, perché la creazione ha bisogno di essere il giardino di Dio, ma anche il giardino dell'umanità. E per essere il giardino deve essere coltivato, deve essere organizzato e deve essere bello. E a disposizione per la vita di tutti. E allora vorrei accentuare anche questo aspetto, perché ci sono le guerre, ci sono le cattiverie, ci sono le cose che non vanno, ma c'è anche la terra, c'è anche l'universo. E allora su questo dovremmo tentare di recuperare anche noi una responsabilità e andare avanti. Adesso però sono parecchie le letture, ne leggo una di Isaia, anzi due di Isaia, e vediamo un po', sono parecchie, quindi ne scelgo una che credo potrebbe essere molto interessante e bella anche per noi. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 54, versetti 5-14. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto ti ha richiamata il Signore, viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come nei giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non adirarmi con te e di non minacciarti, anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere dallo spavento, perché non ti si accosterà. E vado adesso ad un altro pezzo di musica, vi chiedo scusa, ma devo servirmi di quello che ho qua in mano, ma posso farvi ascoltare già qualcosa sotto, mi pare. Allora, adesso vorrei leggervi un altro pezzo, a pagina 163, di ancora di Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è pane? il vostro guadagno per ciò che non sazia. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. I favori assicurati a Davide, ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe sovrano sulle nazioni, e tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. E adesso vado alla lettura di San Paolo, che dice, lettera ai Romani di Paolo. Durante la cerimonia, oltre alla messa, c'è naturalmente la rinnovo la benedizione dell'acqua battesimale, il rinnovo delle promesse battesimali e poi il Vangelo e la messa, insomma, ecco. Allora adesso leggo la lettera di Paolo, che è l'epistola e la lettura prima del Vangelo. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare una vita nuova. Adesso, da risorti, adesso. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti, egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. E adesso vi chiedo scusa, ma dal Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 1-8, è il Vangelo, così termina il Vangelo di Marco, poi è stato completato, ma così termina il Vangelo di Marco come l'ha scritto lui. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, Vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto? Non è qui? Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Adesso spero di fare un pezzo di musica molto bello. Spero. Allora, 049 880 9020, il telefono è già aperto, e sia per gli auguri, sia per qualche considerazione, sia anche per questa attualità della Pasqua, che non è soltanto una cerimonia, è un messaggio ed è anche un modo di affrontare il vivere quotidiano di tutti noi, pro o contro o anche abbandonati, per carità, ma è legato alla vita, è legato alla vita, indipendentemente poi dall'essere teisti, ateisti o altre cose, ma è legato al vivere, e ne abbiamo di tutti i colori, e allora è bello anche ascoltarci e darci una mano. Pronto?
Pronto, buongiorno Albino, sono Graziella da Saonara, volevo fare gli auguri di buona Pasqua.
Grazie.
E ringraziare delle belle musiche che ha messo.
Bellissime, va bene, mi piace. Sono contento.
Bene.
E tu ti chiami?
Graziella.
Graziella, buona giornata.
Grazie altrettanto, grazie Albino. Di nuovo buona Pasqua, grazie.
Buona Pasqua anche a te e a tutti i tuoi cari. Spero che grazie, tu ne abbia qualcuno attorno. Auguri, ciao. Allora, sempre 049, con tutta libertà, il telefono è a disposizione ed è libero. E allora cominciate a dire qualche cosa anche voi, dai, che è bello. Non so se avete osservato le letture che ho fatto. Per me, non lo so che impressione vi hanno fatto, se c'era qualche cosa che vi ha tirato su o che vi ha mollato giù, che vi ha soltanto messo dei dubbi e soltanto delle così, dei sentimenti, oppure anche di non attenzione, ecco, insomma. Sempre 049 880 9020, questa è Radio Cooperativa. Se non ci sono telefonate, io mando un saluto e un augurio con le parole di Hermes, come sempre, ogni volta che facciamo il sabato, e quest'oggi le fa proprio su quello che abbiamo letto, il Vangelo che ho letto, delle donne che vanno con paura. E qua tre donne di buon mattino, quasi clandestinamente, in quell'ora in cui si passa dal buio alla luce, vanno a prendersi cura del corpo di Gesù, come sanno, con il poco che hanno. Lo amano anche da morto, il loro maestro, e scoprono che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita. Come è vera sta frase? Proviamo a pensare alle persone che abbiamo amato e che ci amano e che ci hanno amato. Vedrete che l'amore è più lungo del tempo della vita. Che bello questo qua. E scoprono che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita. Mentre passano di sorpresa in sorpresa guardando, videro che il grande masso era già stato spostato. Pasqua è la festa dei macini rotolati via, delle pietre rovesciate dall'imboccatura del cuore, dall'ingresso dell'anima. Stupore, disorientamento, paura, eppure entrano, fragili e indomite, incontro a una sorpresa più grande. Un messaggero giovane, il mondo intero è nuovo, fresco, giovane in quel mattino, con un annuncio che sembra essere la bella notizia tanto attesa. Gesù, che avete visto crocifisso, è risorto. Avrebbero dovuto gioire, invece ammutoliscono. Il giovane le incalza: non è qui. Che bella questa parola, non è qui. Lui c'è, vive, ma non qui. Lui è il vivente, un Dio che dà sorprendere nella vita. C'è, ma va cercato fuori dal territorio delle tombe. In giro per le strade, per le case, dovunque, eccetto che fra le cose morte. Lui è in ogni scelta del più grande amore e nella fame di pace. Scusatemi, lui è in ogni scelta per un più grande amore e nella fame di pace, negli abbracci degli amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente. E poi ancora una sorpresa. La fiducia immensa del Signore che affida proprio a loro, così disorientate, il grande annuncio. Andate e dite, con due imperativi propri della missione, da discepole senza parole a missionarie dei discepoli senza coraggio. Vi precede in Galilea e appare un Dio migratore che ama gli spazi aperti, che apre cammini, attraversa muri e spalanca forte un seme di fuoco che si apre la strada nella storia. Vi precede, avanza alla testa della lunga carovana dell'umanità incamminata verso la vita. Cammina davanti ad aprire l'immensa migrazione verso la terra promessa. Davanti a ricevere il vento e la morte e poi il sole del primo mattino senza arretrare un passo mai. Il Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto un segreto, che Cristo è venuto a sussurrarci amorosamente all'orecchio. Il segreto è questo. C'è un movimento d'amore dentro la vita che non le permette mai di restare ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte, che la rilancia dopo ogni scacco, che per ogni persona che uccide 100 ce ne sono che curano le ferite. Scusatemi, per ogni persona che uccide 100 ce ne sono che curano le ferite e 1000 ciliegi che continuano ostinatamente a fiorire. Un movimento d'amore che non ha mai fine, che nessuna violenza umana potrà mai arrestare. Un flusso dentro al quale è presa ogni cosa che vive e che rivela il nome ultimo di Dio, risurrezione. E come sempre Hermes Ronchi è molto, molto preso dal cuore, proprio quasi, quasi poeta, ma non è poeta, è proprio qualcosa che si sente molto forte. E poi c'è un altro trovato, un certo Don Roberto Seregni, che ha parlato della vita pasquale anche lui e che dice: Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, forse pensavano di averne già viste abbastanza, ma non sapevano che il bello doveva ancora venire. Sabato mattina, con l'aiuto del buon Giuseppe d'Arimatea, calano Gesù dalla croce e in fretta lo depongono in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Il giorno successivo, All'alba sarebbero tornate per pulire e ungere il corpo del rabbi. Si aspettavano di ritrovare il suo cadavere? Vanno ai sepolcri per onorare un morto. Durante il tragitto un solo problema che le fa pensierose, la pietra del sepolcro. Ancora non sanno che ben altri macigni andranno rimossi. Il sepolcro è aperto. Al posto del cadavere del rabbi, le donne trovano un angelo e il suo annuncio: voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto? Non è qui. Questo è il grande annuncio. Siamo discepoli di un Dio vivo. Siamo discepoli di un Dio che ha fatto esplodere d'amore il suo sepolcro. Non siamo più schiavi della morte. Non siamo più prigionieri senza scampo. Gesù è risorto, Gesù è vivo. E come sarebbe bello se questa gioia almeno un po' riempisse davvero le nostre celebrazioni, la nostra vita quotidiana, i nostri incontri. A volte basta che qualcuno ci rubi un parcheggio o che l'autobus sia in ritardo per scatenare tutte le nostre ire. Coraggio, amici, siamo discepoli di un Dio vivo. Ma c'è un'altra cosa veramente bella dell'annuncio dell'angelo. Nazareno, crocifisso e risorto. Con queste tre parole viene riassunta la verità di Gesù. L'angelo avrebbe potuto dire Gesù il Messia, Gesù il Cristo, Gesù il Figlio di Dio, e invece no. Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto. Questo è molto importante perché ci ricorda lo strettissimo legame tra l'incarnazione, la croce, la risurrezione. Davanti al risorto non dobbiamo perdere la memoria dell'incarnazione e della croce, perché sono proprio esse a dirci lo specifico dell'annuncio di Pasqua. La buona notizia non è l'annuncio che un morto è ritornato in vita, ma che il Figlio di Dio si è fatto un uomo tra gli uomini e ha donato tutta la sua vita per amore, e per questo ha sconfitto la morte. La risurrezione di Gesù annuncia che solo la vita donata per amore è più forte della morte, che solo la vita riconsegnata nelle mani di Dio è sottratta alla morte. Allora, coraggio, amici, il Signore è risorto. È risorto per te che ti senti abbandonato da tutti. È risorto per te che sei riuscita a riprendere tra le mani la tua vita. È risorto per te che da anni ti prendi cura del tuo marito immobile nel letto. È risorto per te che dopo mesi di indecisione hai fatto quel passo tanto importante. È risorto per te che dopo mesi di buio regali alla tua famiglia e ai tuoi amici i tuoi sorrisi più belli. È risorto per te che fai Pasqua lontano dalla tua famiglia e anche per te che una famiglia non ce l'hai più. È risorto per te che lo cerchi, che non lo cerchi mai, e oggi sei qui davanti a Lui. Forse non lo sai, ma Gesù è vivo, e se anche tu ti dimentichi di Lui, Lui di te non si scorda mai. Anche questo Roberto Seregni è stato un missionario, si sente un po', è stato missionario in America Latina, ma anche qua dà una scossa, un'iniezione anche a noi altri, se vogliamo accettarlo, se vogliamo accoglierlo. Io vi chiedo di darmi una mano, 049 880 90 20, nessuno che ha voglia di fare qualche augurio. Aspetto le vostre parole. Se proprio non ce la facciamo, metto su un po' di musica e ci ascoltiamo qualcosa insieme, allora va bene. 049 880 90 20, il telefono è a vostra disposizione. Allora, grazie. Pronto?
Pronto? Buongiorno, sono Barbara di Mestre.
Barbara, buona giornata, grazie.
Quali adesso? Mi dispiace di aver chiamato perché avevi detto che mettevi su musica.
Anche a te, ecco, è piaciuta la musica allora?
Molto, molto, sì. E ne conosco anche altre musiche perché da giovane ho fatto parte di un coro polifonico a Venezia.
Ah.
Molto, no, non per dire, ma il maestro era molto bravo e insomma faceva... cantavamo più che altro, sì, non solo cose sacre, ma anche le...
Cori in montagna.
E ce ne sono di bellissime, guarda, ti dico solo il titolo, cioè l'inizio, che è per esempio Sicut Cervus, che forse lo conoscerai, in versione, è tratto da un salmo, credo. Come il cervo desidera la fonte delle acque.
Sì, come il cervo anela.
Ecco.
Anela la fonte delle acque, così.
Così l'anima mia anela desidera il Signore, insomma.
Sì, ecco, certo, sì.
È bellissima. Poi ce n'è un altro che dice...
L'anima mia ha sete del Dio vivente.
Sì, nel Salmo forse.
Sì,
ma non
sì, ho capito.
Poi c'è, no, se te le facessi trovare da qualcuno sarebbero molto belli, sono canti da coro, polifonico, insomma, 4-5 voci, e c'è anche questo Jesu Rex Admirabilis, non so se, questo non so da dove, che dice Et Triumphator Nobilis, Dulcedo Ineffabilis, Totus Desiderabilis, eccetera, ma anche la musica è... Cioè io la amo veramente, la musica, penso che sia, non so, potrebbe portare la pace nel mondo, ma invece al momento non sembra. Va bene, e niente, gli auguri, sì, gli auguri, non ci credo tanto agli auguri, perché sì, dimostrano, diciamo, il nostro benvolere per tutti, ecco, allora in questo senso, ok. E cosa volevo dire? Adesso mi sfugge... No, niente, facci sentire la musica che volevi mettere su. Grazie.
Va bene.
Ciao.
D'accordo.
Ciao.
Vabbè, allora c'è una telefonata ancora, se volete, 049 880 90 20. C'è possibilità anche di così, di qualche augurio, di qualche riflessione, di qualche... rapporto tra il nostro modo di esprimere la fede, il vivere, il nostro modo di essere presenti dentro a questa storia che abbiamo in questo momento e l'ascolto di una storia passata e l'ascolto però anche di una storia guardando avanti. E allora io credo che la Pasqua abbia parecchi segni possibili. Pronto?
Pronto? Buongiorno, parla Pietro da Montecchio.
Pietro, beh, buona giornata anche a te.
Auguri a tutti di buona Pasqua.
Certo.
Beh, speriamo anche che sia buona Pasqua anche in Olanda, perché guardo adesso la TV, sono in diretta, c'è diverse persone sequestrate in un bar. E l'Olanda sappiamo che è terra di ebrei, insomma. Quando si parla di Olanda si intende ebrei. Speriamo che non sia qualcosa di grave, insomma, ecco.
Ma scusami tanto, hai detto Olanda?
Olanda, sì, l'Olanda.
Ah.
C'è una notizia proprio di adesso che in un bar hanno sequestrato diverse persone. Però quando si parla di Olanda si intende, sono tutti di origine ebraica, l'Olanda è fatta di ebrei, insomma.
Ho capito, ho capito.
No, c'è questa adesso, c'è anche, si vede dei soldati, dei militari che hanno circondato questo bar. Cioè adesso, no, speriamo che non ci siano vendette o cose di questo genere, visto che si parla di auguri, no, speriamo che vada tutto bene, insomma. No, volevo fare una domanda io sulla Pasqua.
Sì.
Anni fa, ricordo, a Radio Cooperativa avevi detto che la resurrezione non è stata da cadavere, ecco, un discorso del genere. Volevo approfondire appunto questo concetto.
Il concetto, ma approfondirlo io... Sono come te anch'io, non sono mica il dottore.
Ti avevi detto che non è una resurrezione da cadavere, sì. Ma da questo concetto volevo approfondire, ecco, volevo.
Sarà un qualche cosa da la modalità della risurrezione, secondo me rimane comunque una cosa che di cui non abbiamo in mano le dimostrazioni, non abbiamo in mano la verità, sì, intesa, sì, come documento che io posso offrire a qualcuno.
Cos'è successo veramente? Sì.
Esattamente, sì, sì. C'è la trasformazione, c'è il fatto che c'è la vita, ma come si esprime sta vita? Se tu osservi tutti i racconti della risurrezione, sì, sono racconti che rimettono in moto il rapporto tra Gesù, come con la Maria di Magdala, con le altre, con le donne, eccetera, mette in moto un rapporto che c'era. Dio che non fa preferenza per nessuno e che si manifesta attraverso la vita di ciascuno. Sì, questa forma di rapporto è un rapporto che rimane in qualche modo un mistero, che però impegna e che in qualche modo determina poi la vita, e anche la vita cosciente, ma anche la vita bella, la vita che di cui siamo felici di avere. Allora, questa è questa la novità grande. Non c'è soltanto un messaggio dottrinale, non c'è soltanto, sì, certo, e non c'è neanche nemmeno la rappresentazione del cadavere risorto di Gesù.
Sì, ecco, anche qui volevo dire.
Se tu hai, sì, presente, quando, sì, Gesù appare ai discepoli, prendono, sì, paura. Adesso qua, Marco, il Vangelo ha finito con le donne che hanno paura.
Ho capito, sì, sì, è vero.
È stato allungato un po', la conclusione è stata tirata da altri. Ma Marco ha finito proprio che la risurrezione per le donne sono state la loro paura.
Poi c'è anche un altro concetto, cioè quello di un Gesù che muore e dopo 3 giorni hai detto, sembra quasi che dica, eccolo qua, sono qua di nuovo. Anche questo è un concetto da
superare, certo.
Si fa 3 anni di attività, eccetera, muore e poi improvvisamente sono morto, sono qua di nuovo, ecco, anche questo è un po'...
Certo,
va bene.
Ti ringrazio.
Grazie a tutti, grazie. E speriamo, ciao, che in Olanda si mettano le cose bene, perché, sì, continuano a parlare di queste persone prese in un caffè, ma si sa che l'Olanda è terra di ebrei, ecco. Speriamo quello.
Sì.
Va bene, arrivederci.
Grazie.
A tutti.
Grazie. Grazie della informazione, ma anche della tua ricerca che continui a fare. Mi era venuto in mente un'idea. Ah sì, permettetemi, ma io voglio esprimere una grande riconoscenza al nostro fratello Papa Francesco. Ho visto la scena di quando è andato nel carcere femminile e ha lavato i piedi e ha baciato i piedi delle detenute, ma ogni volta che dava il bacio dopo aver asciugato il piede le guardava in faccia, faceva quel sorriso. Ecco, io sono stato colpito molto da questo gesto semplicissimo. Ha trovato il modo di star seduto anche lui in carrozzina, anche lui quindi bisognoso come tutti gli altri, ma ha voluto essere proprio lì e fare questo gesto, e così, con una estrema semplicità, ma con un cuore grande. Ecco, io non so qual è stato il vostro pensiero, se avete seguito un po', e cosa pensate di questo atteggiamento, di questa modalità anche nella Chiesa. Io credo che alcuni gesti abbiano bisogno di essere anche nostri. Sempre 049 880 9020 e se no metto su musica, va bene? Allora qua. E vi metto il...
Albino, son Denis.
Ciao.
A proposito di quello che hai detto prima, no? Mi è venuto in mente un proverbio che dice che fa molto più rumore un albero che cade che anche una foresta che cresce. Però, guarda caso, tutte le telecamere, tutti i microfoni sono puntati su quell'albero che cade. Con questo voglio dire che c'è proprio una specie di volontà da parte dei mezzi di informazione di creare... Ciao Norino, scusa un attimo.
Ciao, come stai?
Sono al telefono. Ciao. Voglio dire che c'è proprio la volontà da parte dei mezzi di informazione di puntare sempre sull'immanenza della catastrofe, sul disastro che sta, e poi le colpe sono sempre nostre, sempre colpa di chi sbaglia a far tutto, e non è mai colpa, come dice un altro credo che dice che il pesce puzza sempre dalla testa. Quindi ripeto, fa molto più rumore un albero che cade, ma la foresta continua sempre a crescere, nonostante tutto, per fortuna. Ciao, buona giornata e auguri a tutti quanti.
Grazie anche a te, ma io però di fronte a quello che sta succedendo e di fronte a questo, come dire, allargamento continuo e sempre più in mano proprio a decisioni che sono irremovibili e che un potere che non ha nessun peso per quanto riguarda la considerazione che abbiamo noi e che anzi sto pensando per esempio al fatto di mettere in modo che i bambini che arrivano nelle scuole siano di targa italiana, perché sennò se non sono di targa italiana non sono bambini come gli altri. È una cosa, io scusami, sarà quello che dici tu. Però una notizia del genere è una cosa, tanto più poi che noi diciamo che siamo cristiani, io non lo so che tipo di discorso stiamo facendo, a meno che l'essere cristiani non sia ancora una volta, come hai detto tu, una bandiera. Allora, se è una bandiera, non è più essere cristiani. E fare finta e adoperare lo strumento per avere il potere e garantirselo, ma quello... Pronto?
Sì, buongiorno, sono Manuel.
Ciao Manuel, ciao. Tanto
volevo farti gli auguri e salutare tutti di Radio Cooperativa. Niente, mi ha colpito che tu hai ricordato l'immagine che abbiamo visto del Papa, di Papa Francesco, che lavava i piedi alle detenute romani, insomma.
Sì.
E nello stesso giorno la metto in contrapposizione all'immagine che abbiamo visto provenire dall'Ungheria di un'altra detenuta portata dentro ammanettata.
Ilaria
Salis, insomma, la conosciamo, sì, tutti. Ecco. Le metto un po' in contrapposizione queste due immagini che sono state dello stesso,
certo,
giorno, insomma.
Certo.
Di una, per quanto uno abbia, possa aver sbagliato, insomma, un trattamento umano, una certa, insomma, rispetto dei diritti delle persone, credo che sia
ai importante. Cani mettiamo il cappottino e anche diamo tutto quanto a questa donna, diamo le catene e anche la prigionia senza nessuna garanzia umana, sì, e dei diritti che ha. È vero?
Ricordiamo che questa donna non è stata neanche ancora condannata, quindi lascia ancora più, almeno a me, lascia un po' più l'amaro in bocca. Ma cioè, volevo proprio mettere in contrapposizione queste due. Qualcuno dirà l'atteggiamento di Papa Francesco, lo dirà del buonista, di un rito trito e già visto, insomma, credo che l'atteggiamento da avere anche di chi ha sbagliato e chi deve anche pagare, ma insomma nei confronti di questa ci può essere, di questi che hanno sbagliato ci può essere sempre dell'umanità, insomma, che Papa Francesco ha dimostrato mentre il governo di Orban, insomma, mi sembra che lo neghi. Sì. Ecco, volevo dirti questo, ti ringrazio, ti saluto e saluto tutti e tanti auguri a tutti.
E saluto, ciao, anch'io te, e se non ci, adesso siamo anche in conclusione della trasmissione. Però sì, vi ringrazio quelli che siete intervenuti tutti quanti e proviamo anche così a parlarci con tranquillità, con gioia. E buona Pasqua a tutti, alle vostre famiglie e anche umanamente un rapporto gioioso e bello per tutti. Ciao. C'è l'ultima telefonata, pronto.
Ehi, buongiorno, no, non sono niente a Padova, sono Roberto.
Ciao Roberto.
Però ho un debito che onorerò, però mi sto muovendo anche per altro. Comunque, a parte che la possiamo vedere in una maniera diversa, no? Allora, stiamo un po' strumentalizzando la storia di questa ragazza che hanno arrestato in Ungheria. Perché questa è partita, diciamo, con l'intento di andare a manganellare a prescindere, no? Poi per quello che riguarda, e quindi dovrà essere giudicata secondo le leggi che sono di quel paese. Noi possiamo continuamente personalizzare e pretendere la ragione. Questa è una realtà, cioè, obbligata, ogni Stato ha le sue regole, e quindi chi va in uno Stato, diciamo, diverso che non ha il suo, si deve per forza di cose adeguare. Io sono andato in tanti paesi, d'accordo? Non facevo nemmeno tempo di salire in aereo, che mi chiedevano subito cosa andavo a fare, perché andavo, d'accordo? Quanto mi fermavo, anche se sapevano quante. Queste sono le regole. Noi però italiani abbiamo questo senso, diciamo, del buonismo. Per quello che riguarda i bambini, è giusta l'integrazione. Sicuramente se ci sono 60% di un'etnia e ce ne sono 40%, è logico che domina, diciamo, la percentuale. Però è anche vero una cosa, a prescindere, che i bambini italiani, coloro che sono di fede religiosa cattolica, non possono fare il presepio. Questa è libertà. Ci sentiamo domani per gli auguri. Arrivederci, grazie.
Ciao, ciao. Ma io devo dirti, Roberto, che i rapporti e la capacità umana di essere persone con tutti gli altri e di fare qualcosa di nuovo e diverso, se tu prendi in mano la vita di Gesù Cristo, io credo che ne abbiamo tutti a sufficienza per mettere in soffitta molti dei nostri atteggiamenti che, umani nel senso corrente, nel senso bello, termine per cui si è contenti di stare insieme. Ecco, io di umani abbiamo molte cose che non vanno proprio. Io faccio un'analisi diversa dalla tua riguardo a queste cose qua, perché le leggi sono per le persone, non sono le persone per le leggi. Su questo, tutto, anche i sacramenti, anche la comunione è per le persone, non per il sacramento. E allora su questo credo che abbiamo tanta strada da fare, anche come Chiesa. Sono d'accordo con te su questo, ma però per cambiare le cose, non per andare avanti con questi andazzi o con queste strumentalizzazioni per il potere. Grazie e a risentirci. Ciao a tutti quanti e grazie della collaborazione. Ciao.